Radio Grad, la radio libera e resistente.
Job I offer used to keep you after dark. Career opportunity, the one that never knocked. Ogni qualvolta si parla di salari e di pensioni, rischiamo sempre di ripetere gli stessi concetti. Perdiamo potere di acquisto, i salari reali crollano, c'è un'erosione in corso, le pensioni tutto sommato tengono, ma nei prossimi anni avranno importi assolutamente inferiori alle reali necessità. Ci sono ricerche, studi, libri, articoli sui giornali che inducono ad una seria riflessione, perché la perdita del potere di acquisto registrata dai salari italiani fra il 2019 e il 2023 attesta che ormai siamo vicini al 10%. E se il conto poi viene fatto sull'aumento delle retribuzioni contrattuali, scende di poco, ma in quelle retribuzioni contrattuali analizzate dall'Istat, ad esempio, si contano innumerevoli voci che andrebbero invece considerate fino a un certo punto: straordinari, scatti di anzianità, bonus, misure di welfare aziendale. Insomma, se gli aumenti stipendiali sono dovuti a un aumento della produttività e a un aumento delle ore lavorate, è possibile parlare di tenuta salariale? Se si scambia un aumento dei ritmi, dei tempi di lavoro, se in qualche modo non solo la produttività, ma anche la produzione di plusvalore dei lavoratori e delle lavoratrici italiane risulta in costante aumento, qual è l'equa compensazione per questo surplus? Sono tutte domande legittime che meriterebbero risposte. Il dato da cogliere, e su questo esiste un giudizio unanime, è che noi abbiamo perso potere di acquisto e che le varie misure intraprese dal governo Meloni, in continuità tra l'altro con gli esecutivi precedenti, non permettono un recupero effettivo del potere di acquisto. I salari reali rispetto a quelli nominali, se confrontati oggi con quelli di 40 anni fa, palesano un'evidente erosione del potere di acquisto. Ora si tratta di essere anche obiettivi, perché di fronte ai festeggiamenti, alle dichiarazioni di facciata del governo, della sua maggioranza, i dati Istat confermerebbero la bontà delle iniziative intraprese dall'esecutivo attuale. Ma le rilevazioni Istat hanno un problema di fondo: considerano occupati anche i lavoratori che abbiano svolto nella settimana antecedente alla rilevazione un'ora di lavoro. Allora, come si può considerare occupato chi per un'ora in una settimana ha lavorato? La domanda è molto semplice: questo sistema di rilevazione, questo metodo, non induce a riflettere seriamente sulla bontà di questi dati, ma anzi inficia i risultati, perché i sistemi, i criteri sui quali si basa lo stesso sistema di rilevazione sono del tutto inadeguati accogliere realmente gli andamenti occupazionali. Va detto con estrema chiarezza, gli indici, i dati Istat devono essere raccolti sulla base di un dati e sistemi completamente diversi. Cioè, un dato Istat non può considerare, non dovrebbe considerare occupato chi ha lavorato una sola ora, perché qui non si capisce più allora chi siano i reali occupati e soprattutto quale sia la vera nozione di che sta dietro al concetto di occupazione. Tutti questi
elementi ci inducono a riflettere che sia sempre più difficile ragionare in termini reali sul mondo del lavoro. Il mercato del lavoro italiano è veramente strano, nel senso, da una parte aumentano i contratti precari, dall'altra aumentano gli sgravi alle imprese, gli aiuti fiscali e di fatto in 40 anni i nostri salari sono veramente stati erosi come potere di acquisto. Ma se guardiamo anche ai dati relativi agli occupati, l'Italia risulta tra gli ultimi paesi dell'OCSE. Gli occupati in Italia a marzo erano 23,8 milioni, ossia circa il 62% della popolazione in età da lavoro. Ora, dobbiamo anche prendere atto che i residenti in Italia sono diminuiti fin dal 2014 e di fatto, quando si dice che molti immigrati vengono in Italia a stare bene, una delle frasi fatte, ma spesso ascoltate anche in televisione, dovremmo invece guardare alle condizioni dei migranti in Italia e a come invece vivano in altri paesi come la Germania o nei paesi del Nord Europa. Il tasso di occupazione delle donne e dei giovani è ancora tra i più bassi rispetto alla media europea. E l'Italia aveva già avuto 23 milioni di occupati nel 2008 e nel 2019, e rispetto al gennaio del 2022 i dati ci parlano di 1 milione di persone in più con contratti. Ora c'è da capire se questi contratti siano realmente stabili o se i sistemi di rilevazione sono tali da indurre a qualche riflessione. Insomma, i dati forniti dall'Istat rendono il governo felice e gli fanno dire che fondamentalmente le ricette economiche e fiscali della Meloni sono state azzeccate e hanno raggiunto l'obiettivo di costruire nuova occupazione. Ma se confrontiamo invece i dati Istat con quelli degli ultimi bollettini OCSE, l'Italia in realtà non è messa così bene, perché i dati OCSE ci dicono che abbiamo la peggior dinamica salariale tra tutti i paesi sviluppati, una perdita di potere d'acquisto secca tra il 2019 e il 2023, un aumento esponenziale dei contratti precari e dei contratti a termine, una crescita delle malattie professionali e di infortuni in alcuni ambiti di lavoro. E quindi, se c'è stata un'inflazione a partire dall'inizio del 2021 ai nostri giorni, questa cosiddetta fiammata inflattiva l'hanno scaricata interamente sul lavoro e quindi abbiamo avuto il triennio, quello che peggiore per i salari italiani dal dopoguerra ad oggi. Ne parlano alcuni siti liberal economici, comunque fatto sta che i dati sono incontrovertibili, i salari contrattuali si sono ridotti di quasi il 10%. I salari di fatto, se consideriamo gli straordinari e i bonus, sono sopra il 7%. Se un'analisi e un dato statistico prende in considerazione le ore aggiuntive, è già un problema. Lo abbiamo detto in partenza. Cioè, pensare che i lavoratori italiani, per salvaguardare il loro potere di acquisto, debbano incrementare quotidianamente la produttività, aumentare le ore di straordinario, la disponibilità diurna e notturna, garantire la massima flessibilità possibile, sono condizioni ormai diffuse, ma non tali da salvaguardare comunque il potere di acquisto dei salari. Anzi, lavorando di più si riesce a contenere l'erosione, la perdita o il danno, come lo si voglia chiamare. Ben altre quindi sono le riflessioni che ci inducono a fare sia i bollettini OCSE che i dati Istat. Nel frattempo il governo Meloni festeggia e spera che l'aumento degli occupati, anche quelli che lavorano un solo giorno, possa restituire un po' di lustro all'immagine dell'Italia, un po' di credibilità al sistema imprenditoriale italico e magari qualche voto anche sotto elezione. Ma probabilmente la luna di miele degli italiani con il governo Meloni non è poi così lunga come si aspettavano, o almeno questo è il nostro auspicio. Il problema non è il governo Meloni, sono quelle ricette economiche, finanziarie e fiscali che hanno portato i salari a una stagnazione e a una continua erosione del potere di acquisto. E per invertire la tendenza non ci si può certo nascondere dietro rilevazioni statistiche che considerano occupato anche chi occupato non è, perché lavorare un'ora a settimana non è certo una garanzia per vivere e per salvaguardare il proprio potere di acquisto. E con queste amare riflessioni vi salutiamo da Radio Grad.
Never knock. Every job I offer used to keep you at the dock. Career opportunity, the one that never knocked.
Radio Grad, la radio libera e resistente.